È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi. Facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me. Perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Classe, proprio tutti in classe. E davvero 20 e 31 mi hanno preso un po' sorpresa.
Sì, non eri pronto.
Non ero pronto perché ero qui ancora che mi davo da fare per salutare nonna Adriana. Sei tutti noi, la nonna Adriana, veramente la salutiamo tantissimo perché ci segue, perché è un mito in realtà, Crema, nonna Adriana, veramente. Noi gli vogliamo bene, insieme a tutti i suoi nipoti, gli vogliamo bene. Le vogliamo bene, gli vogliamo bene, errore gravissimo.
Ma poteva essere così un po'.
Professoressa, grave, no? Perché mi hanno preso in sorpresa, quindi penna rossa.
Penna rossa, rossa.
Lo zio Daniele, lo salutiamo, eccolo qua, zio Daniele, grande zio Daniele, che subito era lì, che faceva il figo a dire penna rossa. La salutiamo perché è femminile, mi sono accorto subito. Sono un po' stanco, magari, non lo so. Sì. Alla regia Filippo Paratti che ha in testa solo Letizia.
Quindi... dai, no, ha voluto salutare anche la nonna.
Anche la nonna. Ma noi salutiamo anche Maria Paola, che tranquillo, anche Edoardo. Salutiamo tutti, salutiamo Agostina, salutiamo Roberto, salutiamo poi Diego. Abbiamo il cuore che batte per Diego. Diego è il nostro la nostra mascotte. Lara Pipitone è qui con me, grande Lara Pipitone, che gli palpita il cuore per Diego. Non lo dice davanti a suo marito. Ok, perché non lo può dire davanti al suo marito.
Sentito cosa ha detto?
Sì, cosa ha detto lo zio Daniele? Cosa ha detto?
Mi hai lasciata per ultima.
Ti ho lasciata per ultima. No, ma gli ultimi saranno i primi, dice il Vangelo.
Questo però,
è chiaro. Io che ci tengo tanto.
Zio Daniele l'ha notato.
Ma gli ultimi due volte. Gli ultimi saranno i primi. Quindi no, veramente. Sembra di avere Parenzo in studio praticamente, con avere lo zio Daniele.
Segna veramente, tutto.
Giulia, ciao, strumenta, va avanti a strumentare, che bello strumentare, salutiamo tutti. E stasera voglio anche partire però a salutare tutti i nostri radioascoltatori dicendovi che sarà una puntata complessa, già ve lo dico, complessissima, e però partiamo facendo un momento di memoria, perché ieri era la giornata del ricordo, e vogliamo ricordare tutti quegli italiani che sono stati uccisi, che sono stati massacrati durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno sperimentato il dramma delle foibe prima e dopo l'esodo. Gente che ha dovuto abbandonare la propria terra, un pezzo di storia italiana che ancora fatica a trovare spazio proprio nei testi scolastici, e che a me piace invece fare memoria perché noi dobbiamo parlare ai nostri alunni di tutta la nostra storia. Grazie soprattutto anche a un libro che vi suggerisco, se volete segnarvelo, Le foibe spiegate ai ragazzi, di Greta Sklaunic, una giornalista del Corriere della Sera, che quest'anno per PM ha realizzato davvero un lavoro che vale davvero la pena di prendere in mano. Non è una marchetta perché non conosco Greta, ma è davvero un libro eccezionale, con tanto di mappe, fotografie e addirittura una parte didattica a cura dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che io suggerisco davvero a tutti, perché dobbiamo essere delle persone coscienti e delle persone ben responsabili rispetto
e preparate
alla storia, e preparate, come dice la professoressa a quella serie. E noi stasera, proprio perché vogliamo essere preparati,
che è una serie importante, perché inizia Sanremo.
Ah, inizia Sanremo stasera? Io darei un calcio alla televisione, come
punto, quindi dico, ne siamo qua,
calcio
noi
alla televisione, come dice Felice.
A me
importante. Non piace Sanremo, mamma mia che noia. Tanto mi stupisco che quest'anno ci siano andati Cristicchi e Bruno Risas, che io amo.
Eh sì.
Non so perché,
ogni tanto lo fanno.
Ah sì?
Brunori è appena uscito un nuovo disco.
Sì, non lo so.
Deve uscire.
Sì.
Una canzone sicuramente. Poi farà un tour.
Sì, però Sanremo, perché gente di come loro vanno a cantare
tutti
insieme a non lo so, non lo so, non lo seguo nemmeno, quindi veramente
è promozione.
Lo trovo di un vecchiume, di un italianismo, di un italianismo dei più beceri.
Ma è tornato, guarda che è tornato.
Sì. So che lo vedono in tanti.
Anche tanti ragazzi.
Ma magari settimana prossima facciamo la puntata su Sanremo.
Dobbiamo vederlo tutto.
Devo vederlo tutto.
Beh, se vuoi fare la puntata, bisogna vederlo
tutto.
Tu lo
vedi e io ne parlo.
Va bene,
non lo so.
Te lo racconto.
Me lo racconti. Stasera però invece vogliamo parlare di niqab in classe. Di niqab in classe, perché sapete che a Monfalcone, città governata da Anna Maria Cisinto, oggi europarlamentare, che avremo stasera tra poco con noi, abbiamo fatto un'intervista prima di andare in onda perché poi avevo un impegno all'Europarlamento, avremo con noi stasera Anna Maria Cisint, in classe queste ragazze bengalesi arrivano e 2 minuti prima della campanella, ve l'ho raccontato la settimana scorsa, devono alzare il velo
per farsi riconoscere.
Apriti cielo di fronte a questa cosa, ma non solo, devono anche, tra l'altro, anzi hanno la possibilità di non fare ginnastica come le altre, perché altrimenti si vedono le forme e quindi fanno degli esercizi sportivi dove non si vedono le forme. E le ragazze, alcune hanno detto, noi lo facciamo perché per noi Allah è importante. Anna Maria Cisin ci dirà qualcosa invece contrario rispetto a questo. È un tema difficile. Allora, la prima cosa, io credo, aiutami Lara, che bisogna fare intanto una distinzione degli abiti.
Sì.
Perché altrimenti si fa una grande confusione.
Beh, allora, ci sono 4-5 forme, giusto?
Il primo, la hijab, quello che abbiamo in mente, che copre praticamente
i capelli,
il collo, copre i capelli, ma lascia scoperto il viso.
Okay.
Questo è quello che vediamo per la maggior parte, forse, nel nostro paese.
Sì.
La hijab.
E che le donne si devono mettere, anche occidentali, se vanno in paesi musulmani.
Esatto. Mentre poi abbiamo il niqab, che è quello di cui parliamo rispetto a questo caso, che sono le donne velate, che copre il volto della donna e che lascia scoperto
solo gli occhi.
Quindi si vedono gli occhi. Poi, da non confondere con il niqab,
il burka
è simile, per l'amor del cielo, c'è il burka che copre totalmente e che in realtà il vero burka è azzurro, non è nemmeno quello nero.
No, è azzurro,
vero?
E ha davanti agli occhi una retina.
Esatto. Spesso si vedono le donne con il burka nell'Arabia Saudita, nello Yemen, eccetera, eccetera. Questa direi che è la prima distinzione che dobbiamo fare per una questione di correttezza. La seconda distinzione a cui ci tengo, prima di passare a chiamare i nostri ospiti e prima di aprire il dibattito anche con voi, è che l'Islam, è facile dire Islam.
Ma ci sono tanti Islam.
Ma ci sono tanti.
Oddio, l'Islam è una religione.
Esatto.
Con la grossa differenza tra sunniti e sciiti, però la religione è quella.
Esatto. Tuttavia, è vissuta in maniera diversa.
È praticata in maniera diversa.
Io sono stato 2 volte in Siria, 5 volte in Palestina, in Malesia, in Uzbekistan, in Algeria, eccetera, eccetera, Marocco, Senegal e via dicendo, Giordania, eccetera, Turchia, e in Uzbekistan ho visto proprio l'estate scorsa ragazze girare esattamente come le nostre ragazze. cioè sì, vestite uguali. Beh, in Uzbekistan, e bere alcol.
Vabbè, ma poi dipende se il paese, lo stato è uno stato islamico.
Certo, sappiamo la storia dell'Uzbekistan, no? Che è un'ex repubblica sovietica, certo, per cui le moschee sono state anche distrutte per un certo periodo. Mentre, che ne so, in Oman, dove sono pure stato, che è un paese fortemente innovatore, che parla già di progetti 2030, anzi e oltre, però sono tutti uomini e donne velati, e anche gli uomini sono totalmente velati.
Velati, cioè, sono coperti, perdone, hanno coperti, il vestito, hanno quello lungo.
Hanno il vestito lungo, tanto per capirci, certo, e anche un copricapo, che hanno tutti.
Io ero stata in Iran 20 anni fa,
ecco,
e loro... Ecco. Oddio, no, non è vero, non tutte avevano niqab, molte solo il velo, però comunque separazione, uomini e donne non potevano stare insieme,
certo,
stato islamico.
Tutto dipende, no? Certo. Anche dal paese, mentre per esempio in Palestina, in alcune realtà della Palestina, penso a Qalqilia, città della Cisgiordania, ho visto un forte radicamento e quindi anche una presenza identitaria attraverso la presenza del niqab o soprattutto del niqab, devo dire, molto molto
una
forte,
scelta, una scelta per distinguersi.
Qui si apre un grande dibattito, ok, che è quello che i leghisti sostengono, Anna Maria Cesite, e anche la Lega sostiene che queste ragazze siano vittime della cultura patriarcale degli islamici che dilaga nelle scuole, loro dicono, mentre qualcun altro dice è una loro libera scelta. La legge cosa dice? C'è una legge del 1975 che dice in Italia non si gira con il casco o coperti,
con il volto
eccetera,
coperto,
eccetera,
certo,
con il volto coperto. Ma dice salvo giustificato motivo, e rientra tra i giustificati motivi in Italia
i motivi religiosi. Esatto.
La scuola famosa ha risolto il problema della sicurezza facendo togliere 2 minuti prima di andare a scuola il velo.
Per il riconoscimento.
Ora qui si apre il dibattito che apriamo a voi con molta laicità.
Ma sì, anche perché non è che ci sia una giustezza o no, qualcosa di assolutamente giusto o sbagliato, è talmente complicato.
Noi apriamo il dibattito ai nostri radioascoltatori stasera 0233 001 001. Tra poco avremo l'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana. Più tardi avremo la rappresentante dei giovani, che è una donna, tra l'altro Amina Croce, della comunità religiosa islamica italiana, e cercheremo di sentire tutti gli attori di questa intricata questione.
Beh, comunque io devo dire che la preside della scuola, secondo me, come dire, ha trovato un escamotage interessante. Il suo obiettivo è quello di far frequentare la scuola alle studentesse, pena la dispersione scolastica, e ha trovato un modo corretto in qualche modo.
Io ti dirò,
no?
Che però mi ha stupito per esempio Daniele Novara, che dice niqab in classe, senza volto non c'è scuola, le aule non sono un luogo di culto.
Sì,
mio amico Daniele Novara ci dice così, quindi non basta identificare, lui dice ma io voglio in aula le persone.
Certo.
Io non sono d'accordo con Novara.
Io
però
non lo so, ci vuole tempo.
Abbiamo un radioascoltatore, prendiamo subito perché poi dobbiamo andare dall'imam, sì, che altrimenti lui deve andare una cena.
Pronto?
Eccoci qua, pronto, sei tu?
Ciao.
Pronto, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Sì, ciao, io la penso così, in Italia non c'è l'obbligo della laicità in classe, no? Perché il crocifisso c'è ancora, no? Per cui non possiamo fare come in Francia, che lì lo Stato è laico e quindi da una parte non ci sono crocifissi in classe o in tribunale, dall'altra non si può mettere il velo perché appunto non bisogna manifestare, bisogna esibire simboli che attestino proprio la religione. Noi qui non abbiamo questo vincolo, cioè quello della sicurezza, è vero, quindi io cercherei di essere un po' flessibile, cioè se uno vuole andare in giro col burqa come in Afghanistan o l'hijab che copre tutto tranne 2 fessure negli occhi, allora no, io direi, perché quello proprio maschera completamente il viso. Invece il normale chador che portano la maggioranza delle donne musulmane.
No, ma infatti, ma questo non è il tema, quello, come dire, è consentito, il problema era stato su niqab, no? Su queste ragazze alla scuola di Monfalcone che sono entrate con il niqab, quindi solo con gli occhi scoperti.
Ma tu, Marco, credi che sia un'imposizione patriarcale o no? questa del niqab. Io per esempio non lo credo che sia per tutte le opposizioni patriarcali.
No, non lo credo neanche io, anche se poi bisogna vedere quanto ho sentito, cioè le ragazze o donne dicono che loro lo vogliono portare perché si sentono più protette, perché qui, perché là. Io ci credo mezzo mezzo, però non si può dire che è una totale imposizione patriarcale. Sì. O comunque un'imposizione anche delle mamme tante volte, quindi non so cosa si può intendere con patriarcale.
Certo, sono d'accordo con te che spesso è proprio la donna che magari ha portato lei il velo, che certo, magari fa in modo che la propria figlia porti avanti la tradizione culturale.
Infatti, ma poi la scuola, la scuola, insegnanti e tutti gli operatori che ci sono a scuola un po' se ne accorgono, no?
Certo, ti accorgi di quello che si respira a casa, certo.
Problemi, certo. Perché per una questione di religione sia per...
Vero, vero. È interessante quanto dice Marco, comunque molto interessante. Grazie Marco, grazie, grazie mille. Ciao, 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 Marco, ciao. Abbiamo un altro radioascoltatore. Ciao. Sei in classe, sei tutto in classe con noi.
Ciao. Pronto?
Pronto? Pronto, sono io?
Sei tu, sei proprio tu.
Ciao, ciao, ciao. Buonasera. Ciao, sono Marcello.
Vai Marcello, che ci dici su questa questione?
Beh, che io sono innanzitutto un insegnante di scuola superiore qui a Milano e quindi vivo tutti i giorni queste situazioni. E quello che mi permetto di dire umilmente dal mio punto di vista è che queste ragazze hanno diritto all'istruzione. Se noi le vietassimo di venire con il loro velo, con quello che è, c'è chi suppone che siano obbligate, chi suppone che sia una loro scelta, però se noi gli vietiamo di portare questo velo, loro non verranno più a scuola.
È il problema che ha sollevato la preside, il problema che ha sollevato la preside.
Ma tu ne hai qualcuna nella tua scuola?
No, no, ho molte con il velo, che lascia il volto scoperto, eccetera, ma guarda, io amo i miei studenti, sono persone splendide, quelli italiani, quelli islamici, quelli così, non lo so, a me tutto questo casino che si fa sono... Allora, dal nostro punto di vista culturale, certo la donna completamente velata ci fa un attimino, diciamo, un po', lo so.
Ma io credo che sia una questione solo di paura, che sia una questione di paura, cioè se noi vediamo uno velato ci fa paura. Quando io giro nei paesi, che ne so, in nei paesi arabi, appunto già Abu Dhabi, eccetera, eccetera, certo, rimani un attimino, no? Non sei abituato, rimani un attimino turbato. Dopo due giorni che sei lì, ma neanche 24 ore.
Il turbamento è lì che ci dobbiamo interrogare. Cioè, quello che spesso ci fa paura è ciò che non conosciamo, è ciò sul quale non ci interroghiamo. Secondo me, ultimamente, la figura che manca veramente all'interno delle scuole è la famosa figura del mediatore,
culturale, certo, che è scomparsa completamente.
È quello che manca. Noi insegnanti cerchiamo di fare... Ma non è quello il nostro mestiere, noi ovviamente dobbiamo mediare, portare cultura, istruzione, la conoscenza abbassa la paura del diverso, di ciò che non conosciamo.
Certo, quindi, e bisogna tirare dentro sempre di più anche le famiglie, perché poi adesso le superiori forse un po' diverse, però è importante.
No, è bello quello che dice Lara, perché tra l'altro nei consigli di istituto eccetera eccetera la presenza delle famiglie, io dico che l'integrazione non c'è perché la presenza delle famiglie dei migranti non esiste nei consigli di classe,
certo,
eccetera.
Bravissimo.
E quindi non c'è integrazione finché questi non hanno la loro rappresentanza.
Insegno in una scuola professionale, un istituto statale professionale, dove c'è una presenza fortissima,
certo,
di ragazzi appunto islamici, famiglie islamiche, però nessuna di queste famiglie, avete centrato il problema, si candida o partecipa con, ne so, rappresentanti di classe, vengono veramente da tutto il Maghreb, Senegal, da ogni luogo, abbiamo una presenza islamica molto importante.
Anche perché hanno eliminato, hanno eliminato davvero tanti fondi che fino a un po' di anni fa c'erano anche a Milano.
Purtroppo sì.
Polo Start, eccetera, eccetera.
Purtroppo sì. Grazie, grazie davvero di
grazie,
questo
Marcello,
tuo
Marcello,
intervento. Vado perché abbiamo un'altra, una serie di telefonate che arrivano. Eccoci qua, sei tutto in classe con noi. Ciao, pronto?
Pronto.
Pronto, ciao.
Ciao.
Io su questa cosa qua sono anti-religioso di tutte le religioni e così via, però comunque dare l'accesso alle bimbe che possono portano il velo o altre cose, secondo me è giusto, perché poi sennò si creerebbe un ghetto e le famiglie non le fanno andare nella scuola pubblica e magari fanno, come ci sono tante scuole di stampo cattolico, le fanno andare nella scuola islamica.
Potrebbe quindi essere. Il progetto però della Lega, diciamo, della maggioranza di governo è quello di dire: in Italia non si porta il velo perché secondo noi chi porta il velo è vittima della cultura patriarcale.
Però lì...
E in alcuni casi è proprio vero. Io so di un paio di compagne di mia figlia che hanno la scuola come spazio di libertà e a scuola si tolgono il velo, fuori sono obbligate a portarlo, però almeno lì
almeno possono,
se lo possono togliere. Poi dopo ahimè ci sono dei compagni infami che fanno la spia alle famiglie e abbiamo avuto dei casi in cui le bimbe hanno avuto delle ripercussioni e tipo una delle minacce era: se ti togli il velo a scuola il giorno dopo non vai più. Quindi è anche uno spazio di libertà per queste bambine, quelle 8 ore che stanno a scuola possono scegliere se metterlo o non metterlo.
Certo,
quindi secondo me è fondamentale che ci sia la possibilità per queste bimbe, per queste ragazze, di metterlo o non metterlo. Poi dopo, se posso, consiglio un libro dell'antropologo Franco La Cicla, La pasta e la pizza, e lui parlava proprio del concetto di italianità che noi abbiamo avuto quando abbiamo iniziato a emigrare.
Certo.
E quindi prima ci vedevamo come il lombardo, il veneto, il bergamasco, il bresciano, il milanese. Quando siamo andati all'estero ci hanno classificato come italiani e si è creata la Little Italy e tutte quelle robe lì. Quindi a volte anche legato allo spaesamento che hai quando ti trovi in un paese, in una cultura completamente diversa.
Assolutamente.
E magari ti rifugi in quelle tradizioni per cui magari, e anche sempre la Cecla ha fatto questo libro, L'elogio dell'Occidente, per cui tante persone migranti non vengono qua solo per aspetti economici, ma vengono qui perché qui c'è la libertà. Penso a quella ragazza iraniana che è stata accusata di essere scafista, cioè lei è venuta qua perché ha scelto la libertà di fronte al regime religioso. Però vabbè, cioè quelli sono fascisti islamici, alla fine delle finite.
Quella è un'altra cosa, fascisti, certo.
La storia è complessa, la storia è complessa, la storia è sicuramente complessa e dobbiamo tenerne conto. Grazie mille del tuo intervento.
Grazie, ciao.
Marco ci scrive: ciao, sarebbe che bello che le mamme delle ragazze velate capiscano l'italiano quando vanno a parlare con gli insegnanti delle loro figlie se vivono in Italia, ammesso che non ci vada solo il papà con un cugino. Dice Marco, che ha posizioni, diciamo, filoleghiste.
Sì, però è quello che si diceva prima, cioè effettivamente l'integrazione delle famiglie è la prima, cosa che bisognerebbe fare.
Non esiste, è vero, è verissimo.
Anche per spiegare come funziona la scuola.
Assolutamente, no? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, ecco, non ci sono nemmeno a volte i regolamenti tradotti nelle lingue principali, certo. Per esempio. Alba ci scrive: ma scusate, dov'è il problema del riconoscimento per un foulard? Qui Alba, mi permetto tuttavia di essere oggettivo e cronista, e non è tanto un foulard, ma il niqab copre sicuramente tutto il corpo, lascia fuori solo gli occhi, e stiamo parlando di questo caso, non certo di un foulard. Ma noi tra poco avremo con noi l'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana, e ne parleremo con lui. Intanto ascoltatevi un brano bellissimo di Brunori, Sass, che quest'anno è anche a Sanremo.
Eh sì.
Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no. E invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta, tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no, e invece no.
Tutti in classe per una puntata veramente interessante sul tema del niqab, del velo, poi appunto abbiamo prima distinto la differenza tra gli uni e gli altri e ci abbiamo tenuto a farla. E noi stasera abbiamo con noi veramente una persona importante per la comunità islamica, ma anche per noi, l'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana e autore di diversi libri, da qui Dentro la moschea, eccetera, eccetera, eccetera. È veramente una persona che spesso vediamo in televisione a rappresentare la comunità, è un musulmano nato tra l'altro da madre giapponese e padre italiano nel 1965, e dal 2006 è stato consigliere del Ministero dell'Interno nella consulta per l'Islam italiano, quindi ne sa. Buonasera imam.
Buonasera.
Buonasera a lei.
Buonasera, senta, siamo molto grati di averla qui con noi perché il dibattito si è molto acceso, chiaramente molti stasera ci dicono noi siamo per l'integrazione di queste ragazze e quindi anche per il fatto che portano il velo durante le lezioni, molti altri però ci dicono che per esempio le cito un pedagogista famoso italiano, Daniele Novara, che ha sempre delle posizioni tra l'altro molto progressiste eccetera, che dice senza volto non c'è scuola, le aule non sono un luogo di culto. Lei come ha letto la vicenda che è accaduta a Monfalcone?
Ma l'ho letta nel senso comunque di un'impostazione sbagliata se si barattano i diritti, nel senso che si esaspera una necessità di sicurezza o di chiarimento culturale a discapito di una vera politica di costruzione, di integrazione, cittadinanza e libertà religiosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che si alzano i toni per gridare allo scandalo, giustamente laddove ci siano veli integrali, burka, caschi, maschere o altro che di fatto occultano l'identità di qualsiasi persona e se fosse per dei minori o per degli studenti impediscono una relazione sana e un insegnamento altrettanto proficuo, quindi su questo siamo d'accordo. Però che ad arte alcuni politici utilizzino questa campagna per alzare la voce o fare un po' di cacciara e non difendere invece veramente la pienezza dei diritti per tutti i cittadini e per tutti i credenti, dimostra perché c'è un po' di faziosità.
Sì, questo senza dubbio. Questo
mettono
senza
un po'
dubbio,
tutto insieme.
Ma lei, mamma, quindi mi pare di capire che non è proprio favorevole al fatto che in classe si stia con un niqab o con un burka. Sto parlando di niqab.
Io sono totalmente contrario che il burka o che il velo integrale venga utilizzato, tra l'altro, sia per adulti e a maggior ragione per minori, soprattutto nelle scuole e comunque in generale persino, secondo me, per le strade. Nel senso che è qualcosa che è storicamente estraneo, il burka è estraneo addirittura alla cultura islamica, quindi è pre-islamico ed è qualcosa di tribale. Il niqab, cioè il velo integrale, è qualcosa che la Repubblica Islamica d'Iran ha voluto rilanciare per esasperare una dimensione di abbigliamento tradizionalista femminile che dai tempi dello Shah e prima ancora non c'era più.
Pensa che la comunità, lei è il vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana, una delle principali associazioni di rappresentanza. Io ho girato tantissimo per il mondo arabo perché mi interessa, mi incuriosisce. Pensa che un po' tutto il mondo islamico la possa pensare come lei o che ci sono delle divisioni al vostro interno rispetto a questo tema?
No, ci sono direi più che divisioni, differenze di interpretazione, esatto, di opinione. La Quraysh è necessariamente, per la sua matrice italiana, per la sua interesse prevalentemente spirituale ed ecumenico, sente meno delle esasperazioni identitarie formaliste da un lato e dall'altro. Quindi, così come troviamo esagerato una campagna di denigrazione, troviamo, direi, quasi altrettanto esagerato che alcuni musulmani adottino delle usanze settarie e formaliste.
Imam, scusi,
ci poniamo un po' in mezzo.
Nel concreto, secondo lei, anche a scuola, come si può fare? Perché effettivamente questi casi ci sono, e dicevamo prima che l'escamotage che ha trovato la preside per non perdere, diciamo, queste ragazze ha funzionato prima che venisse fuori tutto questo polverone. Però effettivamente c'è un problema di pratica. Come si fa? Come si fa a... non lo so, lo sto chiedendo a lei. Io
chiara la domanda, molto pragmatica.
Sì, sì, ma secondo me praticamente bisogna che il velo integrale, che tra l'altro quando ero consigliere del Ministro dell'Interno avevamo sancito che non doveva essere considerato neanche per donne adulte in giro per le strade d'Italia, quindi è qualcosa che è per me superato. A maggior ragione il velo integrale che copre tutto il volto, che mi sembra veramente un eccesso educativo per dei minori, a scuola in Italia o in Europa, secondo me non dovrebbe essere messo. Quindi per me è...
No, ma la domanda è come fare ad aiutare le famiglie, intendo dire, in questo caso erano bengalesi, ma è casuale, no? Come fare ad aiutare anche le famiglie più, dico, radicali, per capirci, anche se poi vuol dire tutto e niente.
Ma questa è una buona domanda, perché questo è un processo di dialogo dove alcuni di noi possono diventare mediatori, sì, e cercare di far capire usi e costumi di tempi e luoghi che cambiano. E quindi nell'Italia del XXI secolo le ragioni non sono quelle di una discriminazione anti-islamica, certo, ma sono invece proprio per un'integrazione, una relazione e una possibilità di, anche francamente, di rapporti sani tra compagni.
Molto, veramente molto interessante, Imam, quello che dice, perché mi sento, lo dico con una battuta, più estremista io di lei, se dovesse sentirmi la leghista Cisin, che tra poco avremo in studio, cioè, quindi veramente ci aiuta queste sue parole a costruire un dibattito serio attorno a questo. Le faccio una domanda finale. Il, per esempio, la comunità ebraica dal 1989 con la legge 101 ha delle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche. Si potrebbe arrivare a un rapporto di questo tipo anche con le comunità islamiche?
Beh, questo sarebbe necessario e naturale. Il problema è che alcune di queste campagne sfruttano dei fatti di cronaca che vanno affrontati legittimamente per non affrontare invece in forma costruttiva proprio questo riconoscimento di interlocutori legittimi dell'Islam italiano, e per poter fare, come per la comunità ebraica, quella ortodossa rumena, quella protestante, anche con i musulmani d'Italia che non sono formalisti e che non sono tantomeno criminali, una regolamentazione che dia dignità anche al culto islamico in Italia.
Ecco, grazie, certo. grazie mamma, mille, di questo interessantissimo punto di vista. Grazie mille di essere rimasto con noi, buonasera.
Voi, grazie.
Grazie, noi vi facciamo ascoltare un pezzo di un brano e poi vi andiamo a darvi, non entro neanche più, l'intervista che abbiamo fatto prima di andare in onda con Anna Maria Cesinto.
Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha vent'anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso faccio un giro.
Eccoci qua con l'onorevole, anzi ormai ero parlamentare, appunto Anna Maria Cesinta, conosciuta da tutti come la sindaca di Monfalcone, che ha fatto delle grandi battaglie, insomma, per l'identità, io direi, per l'identità soprattutto della sua terra contro invece quella che chiama l'invasione straniera. Anche recentemente sul Foglio ha parlato della battaglia per il contenimento dell'invasione straniera e il contrasto del processo di islamizzazione, ma soprattutto sul tema del niqab in classe, che è avvenuto proprio nella sua città, ha molto da dire. Buonasera onorevole.
Buonasera.
Buonasera, grazie, buonasera. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Io ci tengo molto che ci spieghi la sua posizione. Tanto lei,
certo,
è stata...
Intanto le posso dire, rispetto alla sua introduzione, che io in realtà, certo, faccio le battaglie per la mia terra come... penso sia normale quando ci sono situazioni molto complesse da vivere, e questo per la dignità delle persone, dei cittadini, certo, per un futuro anche di quelli che abitano territori più difficili di altri. Però non la faccio assolutamente contro nessuno, in realtà la questione islamica nella mia realtà è diventato un problema negli anni. Ho potuto appurare che la percentuale, l'incidenza di presenze fa la differenza, e in questi ultimi, diciamo, 8 anni, 10, 15 anni, la percentuale molto elevata di una comunità molto chiusa come quella bengalese ha avuto un processo veramente di radicalizzazione. Non dimentichiamoci che 2 mesi fa un terrorista è stato arrestato a Monfalcone.
No, no, senza dubbio, però ecco, il fatto di parlare di contrasto, leggo proprio le sue parole, del processo di islamizzazione può essere vissuto dalle persone islamiche non bengalesi magari, oppure che dei bengalesi, come una cosa contraria, insomma, diciamo, no, diciamo che non so, è stata qualche cena con i bengalesi, non lo so, ecco,
la cena è una cosa
non la vedo a cena con i bengalesi, onorevole.
Però le racconto una cosa che lei non si aspetterà. Nei miei 8 anni da sindaco ho invitato invece almeno 5-6 volte le comunità, i loro rappresentanti, gli imam, in comune, perché vede, è facile teorizzare, dopodiché quando ci sono i problemi veri, le bambine spose vendute dai padri, e noi alcune le abbiamo salvate, io le ho anche incontrate, mi hanno raccontato la vita difficilissima prima della scelta di scappare, in questo caso perché volevano avere una vita libera.
No, ecco, fermiamoci proprio, onorevole, fermiamoci proprio su questo, che è il tema del niqab, poi, perché vorrei che lei mi spiegasse, insomma, questa questione. Lei dice, insomma, l'uso del velo integrale va tolto, va vietato definitivamente, e va punito chi preferisce la sharia all'ordinamento nazionale, cioè chi impone la copertura del volto magari alle proprie figlie o alla propria moglie, come ci stava spiegando poco fa. Però le devo dire, io ho girato parecchio nell'Islam, ho fatto l'Oman, ho fatto 5 volte la Palestina, la Siria, l'Algeria, il Marocco, eccetera eccetera. L'Islam è variegato, cioè possiamo passare da un Uzbekistan dove le donne le ho viste uscire la sera con estrema libertà e con i vestiti che volevano, a un Senegal dove magari la cultura islamica è un po' più radicata. Non sono proprio tutti la stessa cosa, no, onorevole?
No, ma infatti nessuno l'ha mai neanche sostenuto. La questione è la radicalizzazione. La questione è la radicalizzazione. Lei ha girato molto, la invito un giorno, le offro un caffè e andiamo a Monfalcone, e tutti coloro quando arrivano hanno un'impressione importante. Però la radicalizzazione significa bambine che quando nascono, me lo dicono i papà, me lo dicono gli imam, e quando nascono hanno un percorso in questa realtà che appunto ho conosciuto molto bene, e un percorso di lavaggio del cervello, perché l'obiettivo è quello, me l'hanno detto a voce, di costruire la personalità di una musulmana che sappia comportarsi.
Ma ecco, dico però,
queste regole.
Però, onorevole,
quindi, permetta, per riferirmi al niqab, ecco, lei è ovvio che se parliamo di integrazione, io e lei sappiamo che se ci guardiamo in faccia e riusciamo a comunicare, è molto semplice, è molto più difficile accettare che ci sia una sottomissione completa della donna, della ragazza, che la copertura integrale prevede, perché in quel caso la donna, la ragazza, si copre perché è considerato un oggetto sessuale, ed è una cosa terribile. Ricordo che in Italia la Costituzione prevede che ci sia la parità di genere tra uomo e donna. E questo è un aspetto molto importante, perché la parità deve passare attraverso le opportunità.
Però io credo che non dobbiamo nemmeno imporre la nostra cultura agli altri. Cioè,
No, però le leggi sono quelle che...
Però non sono così certo, come dice lei, onorevole, non sono così certo che tutte le arabe lo vivano. Ho parlato in una moschea di Muscat con un'araba che era vestita, e le ho proprio fatto la domanda: ma non ti piacerebbe andare coi jeans? Lei dice: ma io vado se voglio coi jeans, ho scelto io perché voglio fermare la mia identità islamica.
Cioè, stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando della negazione della possibilità di avere il volto scoperto, e questa nelle scuole ma anche nei luoghi pubblici, oltre ad essere un discorso di sicurezza mancata, è proprio una violazione di tutte le norme più evidenti. Anche,
cioè, lei dice
di
qualsiasi ragazza, però
umana.
Qualsiasi ragazza che porta il niqab,
in Europa, non io, la Corte Edu, che è la Corte dei diritti dell'uomo, della dignità della persona, nel 2014 e nel 2017 ha già stabilito quello che le sto dicendo, come molti altri paesi europei. La Corte dei diritti dell'uomo ha detto che la dignità della persona, la dignità dell'uomo, della donna, sono superiori a qualsiasi altro tipo di libertà di ragionamento che noi potremmo fare, perché la dignità della persona deve stare sopra tutto ciò che ha a che vedere con il rispetto delle leggi, che in Italia peraltro sono chiare. mi ha detto non una andrebbe... ragazzina, non, sì, non sicuramente no, di centrodestra, sì, mi ha detto una ragazzina proprio in quella scuola, sa perché a me sta cosa proprio non va giù, mi ha detto, sì, perché io a scuola non posso andare con la minigonna, però è permesso che si entri con la, il volto integralmente coperto, è permesso che non si faccia l'ora di ginnastica, è permesso che non si possano frequentare le gite, e poi mi ha detto, le devo dire, guardi che queste ragazze parlano solamente tra di loro. Allora in Italia dobbiamo capirci su che cosa vogliamo.
No, no, sicuramente io sono, onorevole, sono del parere che l'integrazione, lo dico stavolta da maestro, non ci sia in Italia, sia falsa. E spesso lo è stata falsa anche a causa della sinistra, che ha spacciato l'inclusione e l'integrazione come qualcosa di scontato, mentre è qualcosa di molto complesso. Rimango poco convinto dal fatto che insomma tutte quelle che hanno il velo siano sottomesse a una cultura, a una cultura patriarcale.
Del velo integrale,
sì, sì, del, del niqab, parliamo del niqab, sì, o, sì, del burka, sì, o del burka.
No, ma vede, le ho detto prima una cosa che mi ha molto colpito, sì, no? C'è il ragionamento che mi hanno fatto, sì, i capi comunali unità e ragionamento, sì, che hanno fatto i genitori, cioè noi dobbiamo costruire la brava musulmana, però mi permetterà anche, sì, di dire che io sono molto perplessa rispetto al fatto che non si ritenga essenziale che in un paese di diritto si rispettino le leggi, cioè questa scelta di decidere che cosa si possa rispettare e che cosa invece non si possa non rispettare, la trovo molto grave.
Perché attualmente, secondo la legge sull'antiterrorismo del 75, lei lo sa meglio di me, insomma, c'è quel salvo giustificato motivo che finora vale.
Esatto.
E quindi il motivo religioso.
Ed è il motivo per
vale,
cui abbiamo presentato la proposta di legge.
Certo,
questa,
certo,
proposta di legge che toglie questa, questo alibi, del resto quella norma è stata realizzata veramente in un momento assolutamente diverso, in un contesto diverso.
Certo.
La proposta di legge toglie il giustificato motivo, come lei diceva giustamente, introduce il reato di costrizione all'occultamento del volto, perché è anche vero che se ci sono situazioni di costrizione, e io purtroppo da sindaco le ho conosciute, se le dico che abbiamo portato...
No, no, ma sono anch'io convinto, ragazze, ecco, sono anch'io convinto, ecco, di questa cosa.
Quindi penso che sia una questione di civiltà. Del resto, guardi, ormai siamo solo noi indietro. La Francia, l'Austria,
il
la
Belgio,
Danimarca,
certo,
la Bulgaria, il Belgio, dal primo gennaio la Svizzera. È ora di fare questo salto di civiltà, di rispetto della norma e di parità tra uomo e donna e di non considerare più la donna un oggetto,
sento,
sessuale.
L'ultima come battuta, perché so che poi deve anche scappare. Lei ha detto anche... insomma che è un po' insomma le ragazze si sentono discriminate eccetera, e le ragazze italiane si chiedono ma perché io non posso indossare la minigonna e andare in classe vestita come credo, mentre le compagne bengalesi possono indossare per finti motivi religiosi il niqab, poi sul finti motivi staremo qui a discutere per ore, ma però le nostre ragazze in realtà vanno vestite come vogliono, tant'è che addirittura ci sono i presidi che fanno le circolari contro i vestiti succinti delle nostre ragazze, non mi sembra che esista.
No, io le ho riportato quello,
sì, sì,
che però bisogna prendere in considerazione anche il sentimento e diciamo l'interpretazione delle ragazze di pari età all'interno delle scuole. Questa è una cosa che mi è stata proprio detta in maniera molto chiara da una rappresentante di istituto,
sì,
che ha pensato che questa scelta di farle entrare con il velo integrale e di differenziare la didattica non fosse assolutamente adatto, fosse discriminante nei confronti di chi magari vive all'interno della scuola pensando ai valori.
Dovremmo, a mio avviso, ma questo è il mio parere, dovremmo assolutamente anche non permettere di andare con vestiti succinti all'interno della scuola. Questo è il mio parere, però.
Beh, ma sì, questo io sono mamma di maschi, però non ho mai avuto questo problema.
E andava con l'ombelico in fuori lei a scuola, onorevole?
Ma io sono troppo grande, quella volta non c'era neanche la scelta.
Non c'era neanche la scelta. Insomma, un po' come nell'Islam, allora, un po'
no,
così.
No, era solo coperta la pancia, non il viso.
Ah, ok. Rimane Salvignana, onorevole?
Assolutamente, noi abbiamo
Salvini
un ministro
sempre,
che è un gran lavoratore e siamo orgogliosi.
È come i bengalesi, lavora tanto come i bengalesi, perché dalle sue parti lavorano tanto.
Ma guardi, sul lavoro potremmo aprire non una trasmissione, ma molte di più. Sa, mio padre è stato operaio in Fincantieri e io sono nata in un ambiente dove si saldavano le navi. quindi certo. se mi tira su questo argomento ho tanto da dire.
Immagino, noi verremo a trovarla comunque a Monfalcone proprio per fare un viaggio nella società di Monfalcone, glielo prometto, beviamo un caffè assieme. Grazie onorevole, benissimo. A presto, arrivederci.
Buona serata, arrivederci.
Tutti in classe, tutti in classe. No, io non ci capisco più niente, te lo dico sinceramente.
Stasera c'è un po' di confusione, gente che già dà ragione, non ci si aspetta quello che pensa. No. Beh, però è interessante.
No, è interessante. Però dice, da elettore di sinistra, ci scrivono, temo di dover ammettere che la sua ospite leghista le sta dando una lezione. Allora io, va bene tutto, ok, però... però no, allora... Cos'è che non funziona? Cioè, no, spiegami perché. Ah, no, da elettore di sinistra, sì. Temo che la sua ospite, che è un europarlamentare leghista, le sta dando una lezione. Quindi questo elettore di sinistra è d'accordo con l'europarlamentare.
Ma perché è stata molto pacata.
L'europarlamentare di sinistra, sull'apus, l'europarlamentare della Lega.
È stata molto pacata e ha raccontato la concretezza di una realtà.
Sì, però... concretezza nella realtà, però ci ha detto anche delle cose che non si possono generalizzare.
No,
cioè...
esattamente quello che ha detto lì, mamma, no, attenzione però a non fare un polverone per spostare il discorso.
È vero, è vero, infatti però ci scrive anche, mi piace citare questo messaggio che è molto carino in realtà, ciao, amo Radio Popolare perché trova lo spigolo giusto per ogni cosa. Nel caso di questa trasmissione vi ascolto perché esattamente come la scuola italiana vi posizionate come equilibristi tra politica e polemica, esatto. Tra entusiasmo e frustrazione questo e tra destra e sinistra. Due ore alla settimana salite sulla vostra cattedra e per due ore adoro sedermi tra i banchi all'ultima fila.
Ma guarda,
detesto
grazie.
La casta degli insegnanti, ma con Radio Pop la sopporto e persino l'ascolto. Un abbraccio, Marco, abbonato e tesserato.
Questo è commovente.
Bel complimento.
Bellissimo.
Che
bellissimo.
Ci abbiano mai
grazie
fatto.
Marco.
Grazie Marco, grazie. Continuiamo così noi. Continuiamo a stare sulla dritta via. Non ci facciamo condizionare
da
nessuno.
Lo spigolo, guarda che bellissimo.
Lo spigolo, stiamo
sullo
spigolo. Bellissima. Noi continuiamo a tutti i classi a stare sullo spigolo. E tra poco avremo con noi Amina Croce, nuova responsabile dei giovani della comunità islamica. Una donna proprio. Vogliamo sentire una donna cosa dice su questo tema. Intanto una brano di chi? Di chi? Di Checco Zalone! Di Checco Zalone, l'immigrato.
All'uscita del supermercato ti ho incontrato.
Carrello, lo faccio io!
No, perché? Lo ce la
faccio io! Fermo.
Al distributore di benzina.
Faccio io! Faccio io!
No, scusa, ascoltami.
È il mio lavoro.
Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza. E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici
è già 2 euro papanino.
Immigrato, quanti spiccioli t'avrò già dato.
Ancora, ancora.
Immigrato, mi prosciughi tutto il fatturato.
Esagerato, dai.
Poi la sera la sorpresa a casa al mio ritorno. Trovo senza permesso nel soggiorno.
Amico mio!
Ma mia moglie non è spaventata, anzi sembra molto rilassata. E ritrovo quel suo sguardo malandrino che faceva quando quella roba lì la faceva, la faceva. Immigrato, sembra proprio che ti sei immigrato. Immigrato, favorisci pure l'altro lato.
Tutti in classe, portiamo subito in classe velocemente 0233 001 001. Se ci volete chiamare su questo tema, ci avete scritto, chiamate in tanti.
Che bel messaggio.
Ripeto, 0233 001 001. Ho tagliato la rapipitore, scusami.
No, dicevo che bel messaggio quello di Marco. Scusa, stavo pensando ad alta voce.
No, brava. 331 62 14 013. Se ci volete scrivere, oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it. Noi andiamo a sentire negli ultimi 7 minuti che abbiamo Amina Croce, che è responsabile dei giovani della comunità religiosa islamica italiana. Amina è un medico, è originaria di Vercelli, ma appunto milanese da diversi anni ed è una bella testa all'interno della comunità religiosa islamica italiana. Buonasera Amina.
Buonasera.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei, grazie a lei. Senta, vado subito al sodo. Abbiamo sentito prima l'imam Pallavicini che era d'accordo con la Lega nel dire che, cioè era chiaramente dice la Lega strumentalizza eccetera eccetera, però nel dire che il niqab e il burka non ci devono essere a scuola. Lei pure da donna è d'accordo col fatto che queste ragazze debbano rinunciare forse alla loro scelta di portare il niqab e il burka in nome di una integrazione in Italia?
Beh, diciamo, innanzitutto la cosa importante da sottolineare è che né il niqab né il burka sono dei precetti dal punto di vista islamico, quindi diciamo già quello come musulmana è un problema che non si pone. Poi dal punto di vista dell'integrazione sicuramente c'è un problema, immagino, con la legge italiana del fatto che bisogna avere il volto scoperto.
Sì.
Però sì, diciamo, c'è forse un bisogno di accompagnare i giovani musulmani a un'integrazione nella scuola italiana senza che debbano per forza rinunciare alla loro sensibilità religiosa, diciamo.
Sì, e i giovani e anche le famiglie, è esattamente quello che diceva l'imam, no? Questi niqab e burka non sono nei precetti islamici, però effettivamente, concretamente, si diceva un problema c'è.
No, ma voglio da te, Lara, una domanda da donna. Cioè, voglio sentirti da donna a pensando le donne che portano il burka e il niqab. Cioè, dibattete tra donne.
Beh, dai, dibattete tra donne. Io non sono islamica, per cui è chiaro che, figurati, non metterei neanche il velo se non per cortesia.
Ma queste,
se
donne,
vado...
queste donne, Amina e Lara, sono, come dice la Lega, vittima della cultura patriarcale. Io non lo capisco. Domani.
Non semplifichiamo. Non credo,
diciamo,
magari a volte
se...
sì, a volte no. Giusto? Penso.
Diciamo, se come immagino sia vero per la maggior parte di noi, abbiamo a cuore la dignità e l'autonomia della persona, quindi anche della donna in quanto persona, è forse il caso di non passare immediatamente a accuse di essere, come dire, succubi di forze esterne. È pur vero che giustamente magari o una ricerca religiosa propria oppure una volontà di adeguarsi a sensibilità magari familiari può portare a scelte che vanno un po' accompagnate in una direzione diversa. Però appunto credo che qui la questione sia più di, invece di farne una questione politica di oppressione nei confronti di queste donne, più una questione magari appunto di vedere con che intenzione portano questi indumenti e vedere appunto in che modo le si può accompagnare magari verso una scelta migliore.
Amina,
senza
Amina, la fermo un attimo, c'è una ragazza diciottenne che sì. Ci scrive, quindi le leggo il messaggio. Ciao. Ho 18 anni e faccio la quinta superiore, ci tengo perché è una giovane e quindi ci tengo a darle voce. Il preside, certo, del mio istituto con una circolare ha vietato abiti succinti e pantaloni strappati. Io e molti compagni non siamo d'accordo, ma accettiamo. Cosa faccio? Creo una religione per obbligare gli altri ad accettare il mio abbigliamento? E a me delle religioni non me ne frega niente. Cosa dice lei, Amina, a questa ragazza?
Complicato,
Ma diciamo, anche dal punto di vista islamico non c'è nessun precetto di, come dire, opporsi alla legge del posto in cui si abita per questione di principio. Infatti appunto la cosa più corretta sarebbe cercare un compromesso che sia accettabile per la società in cui si inserisce la persona e che rispetti la sensibilità religiosa. Poi,
quindi,
dal punto di vista islamico c'è anche una questione di intenzione, perché se uno ha l'intenzione di vestirsi in un certo modo e di costruirci sopra una giustificazione, quella è una cosa molto diversa rispetto a una vera sensibilità religiosa per cui si sente il bisogno di coprirsi in un certo modo.
Quindi
poi, appunto,
ci vorrebbe
non vuol
più
dire
dialogo.
Che non ci debba essere un compromesso.
Certo, esatto, ci vorrebbe esatto. Più dialogo e più accompagnamento, perché questo secondo me è un problema. Si diceva anche con le mamme, cioè accompagnamento più mediazione, perché forse questa è quella che manca, no? E quindi la mancanza di mediazione diventa spesso incomprensione.
Ciò che esce da questa trasmissione è che il dialogo ce n'è poco, insomma, ecco, forse.
Sì, esatto.
Si arriva a una rigidità necessaria, però, ripeto, la scuola ci prova ogni tanto,
no?
A trovare.
Il problema poi è
lo stato, è lo stato.
Amina, lei porta il velo?
Lo porto durante le occasioni dove è strettamente obbligatorio, quindi durante la preghiera e quando visito una moschea. In alcune altre occasioni lo indosso anche al di fuori di questi contesti, ma generalmente invece nella vita di tutti i giorni no.
Grazie, grazie mille Amina,
grazie mille.
Grazie, un grande saluto, grazie. Davide Grandi dice, ecco, pressione sociale che è cresciuta forse per reazione alla guerra ai migranti, e prima diceva, mi sembra di aver notato che dopo l'11 settembre la guerra in Afghanistan, le mie amiche ragazze e donne islamiche abbiano iniziato a coprirsi i capelli, ora anche in casa. Finisco con Fabio che dice... Ciao Alex, io dico Fabio grazie in anticipo, ma poi dico non è vero quello che dici, mi do una bacchettata subito. Ciao Alex, sei uno dei pochi giornalisti di Radio Popolare non dogmatico. Quanto sarebbe diversa e stimolante una radio come questa con te direttore. Continua così Fabio.
Io
comunque vado avanti.
Violinatone.
Questo certo, me la prendo per incenso, mi incenso per bene, devo dire, senza problemi, perché ci tengo che non ci siano dogmi. Esiste solo la libertà di pensiero e il confronto anche quando ci si scontra.
Ovvio.
È il conflitto sano, altrimenti quando non c'è conflitto sano l'indifferenza uccide. A martedì prossimo, ciao!
Ciao, ciao, ciao.